Celebration, il programma che celebra la musica. Buonasera cari amici radioascoltatori di Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Cagnano Faiano, e benvenuti al secondo appuntamento annuale con Celebration, il programma che celebra la musica. A condurvi in questo viaggio musicale, come sempre, uno che della musica ne sa tante, ma veramente tante, signore e signori, il maestro Joe.
Buonasera, buonasera amici di Radio Ponte, ti ringrazio per questa più che
meritata,
meritata
presentazione, lasciamelo
dire. Grazie, grazie, con me Ernesto C, compagno di
disavventure,
di disavventure ma anche di avventure particolari. Non quelle che
state pensando in questo momento,
anche compagno di molti dischi ascoltati anni fa, no? Di quei pomeriggi passati ad ascoltare ogni minimo dettaglio su un disco, cose che purtroppo col tempo abbiamo perso.
Ma è proprio da questa esperienza che nasce, ecco, questo programma,
esatto.
Celebration, perché in uno di quei pomeriggi in cui non avevamo nulla da fare, se ricordi, in una tua vecchia sala prove ascoltammo,
sì,
il celebrato speciale, diciamolo così,
sì,
di questa sera, che è Revolver dei Beatles. Come sempre a sostenerci nel reparto tecnico regia Mr. Bob con il fantasma di Mimmosoft. E procediamo subito con l'elencarvi quali sono le modalità attraverso le quali potete ascoltarci.
Assolutamente, e cominciamo proprio dal nostro sito internet www.radiopontregeneration.com, dove oltre a poterci ascoltare potete anche seguirci in diretta livecam, eccoci, e scaricare gratuitamente la nostra app per smartphone Android, con cui potete ascoltarci dovunque, dovunque siete. Magari siete in treno, che state tornando a casa, o state già a casa, state preparando la cena e volete passare un'ora diversa,
un'ora con noi, vi collegate.
Non fa
invece
mai
non avete
male.
Android, ma avete iOS o BlackBerry, basta andare avere l'applicazione TuneIn Radio, oppure andare su www.tunein.com, cercare Radio Ponte Regeneration e ci trovate. Ma poi siamo anche su Twitter, giusto?
Sì, siamo su Twitter all'indirizzo Radio Ponte RGN e su Instagram all'indirizzo Radio Ponte Regeneration, quindi diciamo
la radio più social che mai.
Esatto, i modi per ascoltarci ci sono, non avete più scuse.
Allora, ci ascoltiamo il secondo pezzo della serata. Abbiamo aperto prima con Radio Star e Common Tale, adesso ci ascoltiamo Release Air and Hear the Silence dei Five Vimr, e torniamo tra pochissimo con il super disco di questa sera, Revolver 1966, The Beatles.
But I took the call, I met her in town. She said she can't understand. Oh, what went wrong with her? She said she really regrets, but I just don't wanna hear about it. The sky is so blue, I just can't describe it. The sun shines so bright, the clouds don't wanna hide it from me. Wild, campaigns and accusing me, the end of the world. But I just can't understand, but what's it all for? She laughs each time I ask her to stop, and I just can't understand why she's so wild and proud. And I'm really tired, it's time to listen and hear the silence.
Bene, eccoci qui di nuovo sulle onde web di Radio Ponte Regeneration. stasera puntata Celebration dedicata ad un grandissimo album, Revolver, di chi non penso non ci sia bisogno di dirlo,
non c'è bisogno di dirlo,
lo diciamo comunque, dei Beatles.
Beatles, dei Beatles, come dissero Peppino Di Capri e un altro al primo, esatto, concerto, primo concerto dei Beatles in Italia.
Sì, sempre un po' agricoli
a Milano, sì, i Beatles. Peppino Di Capri che poi farà anche alcune cover in italiano.
Sì,
di,
sì,
tra l'altro
ha aperto anche i concerti, insomma, del
zitto zitto, Tomo Tomo ha avuto le sue fortune.
Esatto. E parliamo quindi di Revolver, uscito estate 1966, quindi
bei tempi,
in, capito, bei tempi, bellissimi. È il settimo album dei Beatles. È l'album che, diciamo, ha segnato una fase diversa, no, della carriera del gruppo. Una, un disco che, una fase che aveva però aperto già Rubber Soul, no?
Sì, sì, giocava, dove già si vede una differenza rispetto agli album,
esatto,
precedenti.
Una crescita, no, che già con Rubber Soul c'era e è molto più evidente in Revolver. Infatti, soprattutto in questi pezzi, i Beatles cominciano a far emergere le proprie influenze diverse, perché ognuno di loro poi diciamo aveva
una forte personalità.
Basti pensare alla musica, all'importanza che aveva la musica indiana e la cultura indiana nella vita di George Harrison, quella classica e contemporanea nella vita di Paul, soprattutto durante questo periodo, e l'estro di John Lennon mischiato all'LSD, di cui
era diventato
un
nuovo
tempi,
adepto,
esatto, era di come aveva cominciato a prenderlo proprio tra il 65 e il 66. Quindi c'è, e poi c'era un po', no, lo si dimentica quasi, però
sempre come
il povero Ringo che faceva un pochettino da come si dice, no, da collante, no,
sì, elemento anche comico
un po' insieme. Tra l'altro lui, ho letto che era quello un po' più accomodante, no, dei tre.
Però anche
dice,
Ringo proprio in questo periodo va incontro ad una crescita musicale.
Sì,
ed
assolutamente.
Ed è proprio in questo album che raggiunge il una delle sue performance migliori, proprio per sua
ammissione.
Quindi nel singolo che poi fu registrato contestualmente, che è Rain,
sì,
che Rain, ma anche in And Your Bird Can Sing,
sì,
aveva
grande pezzo
per sua ammissione, Ringo appunto ha ammesso che è stata una delle sue migliori performance. Sì. Ma Joe, io ti volevo raccontare qualche curiosità, diciamo,
vai,
un po' così,
dimmi,
sull'album. Album che è cominciato subito col botto, diciamo così. È entrato nella classifica inglese al numero 1, dove è rimasto per 7 settimane, quindi sempre in prima posizione.
Assurdo, eh?
Al di fuori di un'impressionante poi corsa complessiva di 34 settimane di permanenza proprio nella chart.
Ragazzi, mica su
mica oggi,
mica poco, ragazzi, eh.
L'album uscito negli Stati Uniti invece d'America era quasi identico, quindi la copertina, il plico, sembrava lo stesso, ma l'album includeva solo 11 tracce e non 14. Perché questo? Perché la Capitol aveva già pubblicato 3 delle canzoni contenute in Revolver su una collezione emessa in giugno dal titolo Yesterday and Today.
Sì.
E quindi anche questo album, comunque, a seguito di un soggiorno di 5 settimane al numero 1, Yesterday and Today poi ha dovuto cedere il primo posto a Revolver, che poi ha passato 6 delle sue 77 settimane di vita in chart in quella posizione.
Caspita, cioè, sono davvero da record, no, numeri da record, ragazzi.
Ed il successo di Revolver nel merito delle sue canzoni singolarmente sarà appunto argomento dei prossimi minuti. Questo era solo un assaggio.
clouds on my shoulder. Hang on, you hang on the wall. Hang it on, we'll make you fall. You will fall from your life. Hang it on. Hang it on my soul, so hang on. Hang it on up on my head, so hang on. Bring it down on my table, hang on. Lay your head down on my shoulder, hang on. You hang on the wall. Hang it on, we'll make you fall. You will fall from your life.
Musicalmente sentivo che stavamo progredendo a passi da gigante. Alcune delle cose su questo e sull'album Rubber Soul erano brillanti. Non c'era nulla di simile. Ringo Starr.
Bring me closer to you. I can see clearly now the clouds are gone. Holding your hand I feel warm and safe now to the world. It's my soul. Ooh, ooh. Maybe tomorrow I'll see another sun. Perhaps it's already here. No shadow leaves anything behind but a soft breeze. Oh, we know now comes alive. Bring you closer, bring you closer.
Bring Me Closer di Mirva, un artista che a me piace particolarmente, no? Mi piace come tono di voce,
molto dolce
quest'album,
questa canzone
che ha fatto. Sì, devo dire la verità, ma in quest'album ci sono vari pezzi che sono interessanti.
Allora ne approfitto per dirlo che le canzoni, i pezzi sono accuratamente scelti da Joe nell'elaborazione delle playlist e prelevati da questa piattaforma di musica libera che è Jamendo.com, Music Freedom on Radio Ponte. Nel frattempo tra amici ascoltatori ci mandano i loro saluti, quindi noi salutiamo Tiziana De Filippo che ci scrive: qualche annetto fa c'era Radio Ponte Express con Ermanno, Guglielmo, Gerardo De Filippo, i DJ dei Noi Altri. Che bello quando ci giungono questi messaggi,
sì,
e riscoprire, no, delle figure e delle attività legate al passato, no? Ovviamente non troppo lontano di Ponte Cagnano Faiano.
Assolutamente, no? Un po' nostalgico pure. È bello, ragazzi, anzi
invitiamo Ermanno, esatto, Guglielmo, Gerardo, Tiziano a venirci a trovare. Siamo a Via Po numero 6 e qualche sera potremmo pensare di condurre un programma così tutti quanti insieme. Noi ci divertiamo come vi divertivate voi a Radio Ponte Express.
Esatto.
Un saluto e baci.
Benissimo, e ritorniamo a parlare di questo grande capolavoro di stasera che è Revolver. Un disco quindi che, come dicevamo in apertura, segue un po' le orme, no, del precedente Rubber Soul, no?
Rubber Soul,
un album che si distacca totalmente da quello che i Beatles erano stati fino adesso. Assolutamente non si discute di qualità, perché qualità c'è stata sempre, però come ogni gruppo che si rispetti c'è una crescita. Oggi non c'è più tanta questa cosa, oggi si va nel sicuro,
sul seriale,
si va sul esatto, si fa un successo, si va sul sicuro e si replica. Invece la bellezza è questo, secondo me, che rende questi artisti e questi album immortali, è il fatto che c'è stata sempre una crescita e anche un rischio. Perché?
Sì, perché nel momento in cui fai qualcosa di diverso,
esatto,
inevitabilmente,
soprattutto un album come, vabbè, Revolver, ma già Sgt. Pepper, su mi viene in mente The White Album. Brani che difficilmente non hanno più la freschezza, però diciamo l'immediatezza di pezzi come potevano essere She Loves You, Love Me Do, quindi che sono belli, però c'è un momento, un lavoro maggiore anche di studio,
di sperimentazione personale.
Però questa è la crescita di un gruppo, altrimenti insomma i Beatles, se avevano indovinato Revolver, ne facevano altri mille, così ne potevano fare tranquillamente, vendere lo stesso. Però insomma hanno rischiato e hanno fatto benissimo.
Sì, un album, come dicevamo prima, eterogeneo, in cui cominciano ad emergere le personalità musicali e non solo dei quattro Fab Four, ma allo stesso tempo non scollato, sa essere organico,
sì.
Le composizioni sanno intrecciarsi tra di loro pur essendo diametralmente opposte, e quindi l'alchimia è sempre molto presente,
sì,
in questo album, l'unità, la coesione, cosa,
esatto,
che invece non sarà più possibile rintracciare nel White Album, dove,
esatto,
si raccolgono e si ha praticamente l'impressione di guardare i quattro mondi diversi: il mondo di Paul,
sì,
il mondo di John,
diciamo,
il mondo,
esatto,
di Ringo, il mondo
qui
di...
ancora poco distinguibile, no? Lo zampino di uno nell'altro nella scrittura, però effettivamente si fa fatica. Poi inoltre comincia anche a venir fuori il talento di...
Attenzione.
Il talento, eccoci qua, siamo un attimino andati fuori,
ecco.
Comincia a venir fuori anche il talento, no? Comincia i brani si arricchiscono, la scaletta si arricchisce anche dei brani di George Harrison, che fino a quel momento era stato un po' più nell'ombra,
il quiet Beatle,
esatto, il quiet Beatle, anche per carattere, se avesse avuto un po' più di... però era fatto così. Qui dicevi una scaletta abbastanza omogenea, con due estremi di banda, però diciamo,
sì,
un po',
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Yellow Submarine, che è un pezzo che un po' si distacca dallo spirito dell'album, e anche Tomorrow Never Knows.
che è l'ultimo pezzo, diciamo, inserito, l'ultimo brano dell'album, chiude l'album, ma pensate, il primo ad essere registrato per Revolver, quindi sì, già avevano un po' l'impressione, già c'era, esatto, di quello che doveva essere questo album. E cosa che non era mai accaduta, ad aprire l'album, ad aprire il disco, c'è proprio un pezzo di George Harrison.
Esatto, un pezzo fantastico, a me piace tantissimo.
Uno dei nostri preferiti, che è Taxman. L'esattore delle tasse.
Esatto, ecco, il famoso esattore delle tasse.
È un brano che presenta, per esempio, oltre ad essere da un punto di vista stilistico, poi magari Joe può darci qualche sì, informazione più particolare in merito, oltre ad essere molto veramente accattivante, ci sono alcuni aneddoti legati, alcune particolarità sì, magari riguardo questo pezzo che volevo raccontare.
Vai, assolutamente. Vai.
Innanzitutto, un po' come, siccome c'è da dire, da premettere che in quegli anni, soprattutto, i Beatles erano pieni pieni di lavoro, perché sì, avevano sempre questo vincolo di fare i due album. E se non mi sbaglio, due album all'anno e quattro singoli,
sì,
quindi
album,
avevano,
sì,
avevano un contratto molto, molto stretto che li faceva lavorare molto. E quindi c'era il copioso materiale di Paul e John che doveva essere che doveva preso all'attenzione, no?
Esatto,
dei Beatles. E poi a questo si aggiunse poi man mano, come dicevi tu, quello di George Harrison.
Sì.
E quindi le composizioni di George, per sé anche a missione a un certo punto di Lennon, furono un po' snobbate. Su di esse lavorò, diciamo, prettamente nel quello che riguarda la composizione e anche i testi, prettamente in maniera isolata Harrison, con un contributo minimo, sebbene importante, degli altri. Infatti sì, ti raccontavi prima che, per esempio,
una curiosità è l'assolo di chitarra che si sente in Texas, quel bellissimo assolo di chitarra, non è stato fatto né da George né da John, ma è stato fatto da Paul McCartney.
Di Lennon fu invece l'idea, per esempio, di sostituire un coro a risposta che si sente nella canzone per citare esplicitamente i nomi dei politici più in vista dell'epoca: il primo ministro laburista Harold Wilson, che aveva nominato baronetti Beatles nel 65, e il capo dell'opposizione Edward Heath. Appunto, McCartney contribuì con il riff di basso che sostiene la canzone, con l'assolo di chitarra indianeggiante che cattura appieno il clima di costante minaccia della canzone. Una canzone di denuncia.
Sì, una canzone di denuncia che, come andamento, sa molto anche di blues, no? C'era un po' di blues dentro, di rock and roll, quello che erano poi le influenze di Harrison, che poi tra l'altro era anche, qua insomma un po' ritorna, caro amico di Clapton, blues, esatto, bluesman, esatto, puro, e nei loro incontri sicuramente si sono ritrovati a suonare, a parlare di blues, e questo insomma si sente perfettamente,
si sente
dentro,
perfettamente
dentro al pezzo.
Un episodio appunto sempre legato a Taxman, perché appunto soffermarsi su questo aspetto delle tasse, era stata infatti da poco introdotta una sovrattassa sui redditi alti come quelli dei Beatles, e quindi George si era reso conto che, pur movimentando molti soldi i Beatles un po' in tutte le nazioni, allora rimaneva in tasca sì, ben poco. E quindi l'idea di questa canzone denuncia, che in alcuni versi fa appunto recita: se ti metti un cappello, tasserò il tuo cappello; se prendi un gatto, tasserò il tuo gatto; se ti pulisci i piedi, tasserò lo zerbino; se sei sovrappeso, tasserò la tua ciccia, il tuo grasso. Quindi
fantastico.
E qui entra appunto in evidenza anche il sottile sarcasmo e le battute taglienti, che era lo humor, no, dei Beatles,
sì, humor,
che emergeva sì, dalle loro interviste.
Sì, e che altro aggiungere su questa prima traccia?
Su questa prima traccia, io direi
che è un apripista fantastico, secondo me. Ottimamente scelto, intrigante, ecco, ti prende proprio subito.
E allora non vi diciamo tutto d'un
non
fiato, anche perché
tutto,
noi potremmo
sì,
ci siamo a nozze su questo. Ci ascoltiamo i Duo Degradabili, che sono una bella scoperta, italiani di Torino, con questa canzone molto particolare che è Lungo il fiume, e vi poniamo in ascolto sulla nostra pagina Facebook proprio Taxman. Se volete dirci qual è la vostra canzone preferita di Revolver, scriveteci, non esitate.
polvere e calore sembrano tuffarsi dentro me. La natura fischia la sua incazzatura. Pantaloni rotti ed il bisogno enorme di caffè. Mi butta giù questa avventura, ma volendo si può sempre ridere. Come a Darling tornerò, starò più tempo insieme a te. E ti dirò le lacrime che ti ho rubato. Oh, ma Darling tornerò per un sorriso prima che riparta per la mia avventura. Ma volendo si può sempre ridere. E camminando lungo il fiume arriverò al mare delle distinzioni e dei però. E lungo il fiume avrò da vivere perché mi rifletto ed anche se so di morire, lì volendo si può sempre ridere. Piano piano il tempo si nasconde dietro i suoi colori, io so soltanto che diventa un po' più amaro. E come il tempo l'uomo ed il suo cuore cadono più giù. Il mondo fa troppa paura, ma volendo si può sempre ridere. Volendo si può sempre ridere. Polvere e calore sembrano tuffarsi dentro me. Dentro me c'è polvere ma non calore. Oh, 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 my darling, son tornato adesso, tienimi con te. Finisce qui la mia avventura, ma volendo si può sempre ridere. E camminando lungo il fiume arriverò al mare delle distinzioni te però. E lungo il fiume avrò da vivere perché mi rifletto ed anche se so di morire, lì volendo si può sempre ridere. Lì volendo si può sempre ridere. Lì volendo si può sempre ridere. Lì volendo si può sempre ridere.
Yeah. E perché no?
E perché no, ragazzi?
Ora 20:36 su Radio Ponte Regeneration. Siamo tornati con Celebration, il programma in cui la musica è festa, citando la PFM, per chi non avesse colto questa sottigliezza. E continuiamo a parlare di Revolver, perché staremo giorni a parlare di questo album chiave di volta della produzione musicale, stilistica dei Beatles, una pietra miliare. Infatti è considerato tra gli album più belli e più rivoluzionari di tutti i tempi.
Esatto. E abbiamo parlato del pezzo apripista, no? Texman, scritta da George Harrison, l'unico album in cui che avrà un pezzo di George Harrison in apertura. Un brano bello fresco, tirato, che già
con un messaggio politico
con un messaggio politico sociale sotto, quindi un pezzo di facile comprensione rispetto, per esempio, al pezzo che viene dopo, che è un pezzo che, almeno per me, mi ha sempre dato l'impressione del pezzo che non ti aspetti dai Beatles, almeno fino a questo momento, perché poi, insomma, dopo uno poi li comincia a sgamare, no, diciamo. Però un brano che veramente non ti aspetti, un brano strano, no, a tratti quasi cupo. Eleanor Rigby,
che è nato partorito dalla mente di Paul McCartney, che mai come in questo pezzo rivela la sua grande capacità.
Sì, è un pezzo che poi, tra l'altro, su sto pezzo tra lui e Lennon c'è stata sempre una sorta di difficoltà, perché c'è chi diceva che aveva scritto quello, chi invece. Però, insomma, tutti gli storici, no, dei Beatles ne attribuiscono il 70% della paternità a McCartney, perché lo stile, diciamo, e il tipo proprio di narrativa è molto molto McCartney, no, come stile. Diciamo che poi, conoscendo e sentendoli, poi alla fine uno arriva a capire, no, soprattutto se si prendono in esame le carriere soliste poi dei vari
componenti. Un brano che alla fine, qual è il pregio di appunto McCartney? Di rendere un brano molto semplice da un punto di vista degli accordi, armonico, e però arricchirlo con un arrangiamento tale da renderlo, esatto, veramente molto ricercato.
Sì. Esatto, un arrangiamento poi tra l'altro particolare, anche se direi in controtendenza per quegli anni, cioè negli anni degli 60, gli anni proprio delle chitarre elettriche, no, della psichedelia, fare un album che ha come arrangiamento un quartetto d'archi non è una cosa di poco.
Perché qui c'è lo zampino Joe del quinto Beatle.
Del quinto Beatle, esatto, e della passione di Paul McCartney in quel periodo per la musica classica. Cioè, quindi andare controtendenza così non è una cosa facile, rendere un pezzo fatto con gli archi, renderlo così tra virgolette commerciale, cioè non è roba da
e questo fa
da
parte
poco,
del discorso di prima che facevi, della sperimentazione, e esatto, quindi del rischio.
Perciò,
che in questo caso paga quando sei Beatles,
esatto, lo puoi fare. Però ripeto, è un brano che a me, quando ho sentito per la prima volta, mi è sembrato alquanto strano, perché è il brano che non ti aspetti. Secondo me questa è la definizione giusta.
Uno dei miei preferiti in assoluto.
Assolutamente,
dire.
Sì. E tra l'altro c'è tutta una storia, no, dietro questa Eleanor Rigby, perché in tanti si sono chiesti chi fosse.
Sì, chi è, da dove viene
Eleanor
Rigby,
da dove viene il nome.
Infatti,
e varie sono le teorie,
le,
no?
Ipotesi, sì, ci sono diverse ipotesi. E McCartney però assicura di aver preso il nome Eleanor da quello dell'interprete femminile del film Help, Eleanor Bron, mentre il cognome sarebbe stato preso dall'insegna di un negozio di Bristol ove McCartney si recava spesso, perché Jane Asher recitava in
Asher, la fidanzata del momento,
recitava in quella città. Sarebbe dunque soltanto una coincidenza che una Eleanor Rigby 1895-1939 fosse sepolta nel cimitero di Woolton a Liverpool, e che non lontano ci fosse anche la lapide di un certo Mackenzie, che è una figura che ritorna, Father Mackenzie, che è nominato proprio nel testo della canzone, uno dei personaggi del testo, comunque dei personaggi della canzone. Potrebbe essere che questi nomi siano rimasti impressi a livello inconscio di McCartney,
sì,
perché si dice che McCartney fosse molto un assiduo frequentatore di cimiteri, di chiese, per il suo essere boy scout,
sì,
e quindi faceva servizio presso delle anziane signore, zitelle, sole, che poi è proprio la storia raccontata da Eleanor Rigby, la storia di questa di due persone sole sostanzialmente. Eleanor,
sì,
questa zitella che vive ormai nell'attesa di una vita che ormai non può riservarle più nulla, e di Father Mackenzie
che si cuce
questo parroco
da solo,
da solo durante la notte, e le due figure si incontrano drammaticamente, e così si conclude la canzone, il giorno del funerale di Eleanor,
esatto,
Rigby, con Father Mackenzie che scava la fossa alla,
esatto,
povera Eleanor.
Quindi un tema, no, alquanto brutale,
anche macabro,
anche, esatto, per certi versi anche macabro, no? Una canzone che parla poi fondamentalmente di morte, no? Di solitudine, però resa in una maniera, quasi in una dolcezza, in una strana dolcezza, no? Perché comunque, anche se là, questo credo sia veramente lo zampino di George Martin, nelle parti più tetre ci sono c'è un movimento di archi sotto che
lo sottolinea,
incalza, che lo sottolinea, e là è proprio stato una genialità, perché poi tra l'altro di George Martin, credo, perché tra l'altro lui aveva lavorato tanto per vari spot pubblicitari, per,
sì, anche per alcune,
quindi sapeva come rendere l'idea, colonne sonore, quindi infatti, ma questo non è un mistero che George Martin fosse il quinto Beatles, perché
sì,
lo studio di registrazione dei Beatles erano praticamente una cosa, si lavorava tanto in questo senso, soprattutto perché in questi anni proprio i Beatles avevano già smesso di fare concerti,
sì, proprio prima, l'ultimo, proprio prima della registrazione di appunto di Revolver, fecero l'ultimo fecero l'ultima serie di concerti, e l'ultimo, se non vado errato, sì, ha avuto luogo il 29 agosto del 66 a Candlestick Park di San Francisco,
esatto.
Prima di prima dell'uscita dell'album, sostanzialmente. E che più dire, volevo giusto sottolineare come emergono anche le qualità di paroliere di McCartney in questa canzone, perché con poche immagini molto, molto profonde riesce a dipingere, a pennellare la storia di Leonard e di Father McKenzie, con alcune immagini efficaci come quella appunto del prete che si
che si cuce i calzini
oppure Eleanor che raccoglie il riso dopo,
esatto, dopo
un matrimonio in chiesa.
Però ripeto, Lennon ha sempre rivendicato almeno il 70% di questo testo, però non so quanto, insomma, può essere veritiero, perché non ci vedo tanto lo zampino di Lennon io in questo pezzo. Però, insomma, indipendentemente da tutto, è un grandissimo pezzo.
Sì, sì, un pezzone. E poi continuiamo con I'm Only Sleeping.
Sì, che è uno dei miei pezzi preferiti di Revolver. È molto molto bello, quella chitarra al contrario, poi insomma, bellissimo pezzo, mi piace molto. Questo, per esempio, io lo sento molto lennoniano, no? Se vogliamo.
Sì, lennoniano.
Questo
anche
lo sento proprio con parecchio.
Con un riferimento a, ecco, anche gli effetti lisergici, no?
Esatto.
Quindi questa pigrizia, il tema della pigrizia poi ritornerà anche in altre composizioni, per esempio di Lennon, come I'm So Tired.
Sì, esatto.
Quindi questo è il tema della pigrizia indotto anche dal consumo di droghe. Per poi arrivare ad un'altra grande composizione di George Harrison, che è la numero 4 del nostro album, che è Love You Too di Harrison, il primo tra le canzoni dei Beatles ad avere un titolo sospeso, un esperimento davvero coraggioso di fondere, no?
Assolutamente.
Il mondo della musica orientale con quello della musica occidentale. All'epoca però un tentativo del genere era meno sconvolgente di quanto si potesse immaginare, in quanto Ravi Shankar, il virtuoso di sitar di cui Harrison era da poco diventato allievo, era ormai un personaggio ben noto sulla scena musicale.
Tra l'altro è morto
britannica.
Anche da poco, no? Ravi Shankar.
Bene, quindi per queste e tante altre curiosità su Revolver restate con noi, scriveteci quale è il vostro pezzo preferito, il vostro brano preferito di Revolver, e ci sentiamo dopo il prossimo pezzo. Sin Estrellas, Diversión Sonora.
Estamos en un mundo donde el diálogo es de mirada, miradas cruzadas, cruzadas, llamadas, llamadas. Soy mucho. Por
Improvvisamente pensammo. Improvvisamente sa.
Eccoci qua, sa. Non si sente proprio più niente. Manco il mio microfono.
Nulla?
Non più si sente. Che è successo? Ehi.
No.
Eccoci qua, ci siamo? Ecco qua, un problemino tecnico che non manca mai, fortunatamente.
Sì, non manca mai, devo non manca dire. Mai. E ben ritrovatici con Celebration, il programma che celebra la musica.
Ecco,
questo è il bello della diretta. E salutiamo Vincenzo all'ascolto, che appunto ci manda qualche informazione. Sempre attento Vincenzo, un ascoltatore attentissimo su Peppino di Capri e i Beatles, che fa anche una cover, un riarrangiamento di Penny Lane in Chevo Timp. Esattamente, sì, quasi simile a Penny Lane, se non per il giro di chitarra e di cantato. L'aveva notato, ci scrive, guardando per intero Operazione San Gennaro di Dino Risi.
Hai capito.
Ascoltati, vince pure quella là di Girl, la cover che fa
di Girl.
Pezzo, di John Lennon, reinterpretata da Peppino Di Capri in un film di Totò, che non mi ricordo quale.
Sì.
Cercala, è bella, è da ascoltare. Grazie Vincenzo per l'ascolto. Un saluto, un abbraccio da Ernesto C e da Giù.
Perfetto. E torniamo a parlare di quello che prima ancora di ascoltare il disco, la prima cosa che notiamo del disco, no? Cioè la copertina. Ecco, le copertine che sono secondo me una parte importante, no, dell'album, perché come
soprattutto
dicevo,
in quegli anni.
Sì, perché la prima cosa che c'è, tu prima di ascoltare il disco, la prima cosa che fai lo guardi, no? Non lo puoi prima ascoltare. E
c'è da dire che il design distintivo della copertina dell'album, un po' diciamo in controtendenza rispetto a quella che erano i design degli album di quel tempo, pieni di colori.
Siamo in piena hippie beat generation, quindi i colori sono il massimo, no, dell'espressione dell'epoca, e quindi fare una copertina in bianco e nero
è veramente in controtendenza. Frutto del lavoro di Klaus Wurman, un vecchio amico dei loro giorni ad Amburgo. Bassista e artista tedesco, Wurman era un giovane studente di scuola d'arte. La creazione di Wurman tendeva a mettere in risalto i capelli, che erano un tratto distintivo dei Beatles, la loro capigliatura, e il risultato finale risultò composto dal disegno dei quattro volti eseguito a inchiostro di china, insieme ad un collage di immagini dei musicisti ritagliate dai giornali e riviste e da qualche fotografia originale, con una scelta cromatica in controtendenza, dato che il tutto era in bianco e nero, come dicevamo prima, in un periodo in cui sulle copertine predominava un abbondante utilizzo di colori.
Esatto, tra l'altro Klaus Wurman all'epoca era fidanzato con la fotografa Astrid Kircher, che era praticamente
questo nome non mi dice
sì, la fotografa che poi ha fatto per esempio la foto di copertina di With the Beatles è sua, no? Che scattò quelle foto in bianco e nero famosissime.
Ah, quindi lo
stile
diventate. Diciamo ritorna.
Esatto, era una fotografa bravissima che poi è stata amica dei Beatles fino alla fine, quindi loro li si conoscono da prima che erano Beatles, no?
Esattamente, dalle
serate di Amburgo, quindi insomma vedete un po' da quanto tempo.
Una particolarità, io non l'avevo mai notato, è che
sul vinile si vede di più.
Si vede di più perché il CD è piccolino. Il viso di Wurman, come anche la sua firma, sono visibili, quindi dell'autore della copertina, sono visibili tra i capelli di George Harrison sul lato destro, sotto le labbra di John Lennon, quindi anche una firma particolare.
Sì, un po' nascosta però c'è.
Ma ritorniamo all'album,
un po' ai pezzi,
al
no?
contenuto, sì, ai vari brani. E quindi dopo Love You Too, questo esperimento indiano, abbiamo appunto Here, There and Everywhere.
Here, There and Everywhere, che è una canzone scritta da McCartney, e tra l'altro una delle sue preferite della produzione Beatles.
Sì, proprio per sua
per
ammissione.
Sua stessa ammissione, infatti è molto molto bella. È un po' strana come accordi, armonicamente diciamo è abbastanza complessa e sembra trovata, diciamo, insomma, se per chi insomma suona c'ha dei cambi di accordi davvero, secondo me, geniali.
E quindi sì, emerge sempre di più la genialità
di Paul. Questo per esempio è un album, è un pezzo che comunque è attribuito a Lennon McCartney, però insomma
la paternità è di
Paul. Paternità è di Paul, però a quell'epoca loro erano una sorta di brand, no? Quindi qualsiasi pezzo usciva, anche se Paul aveva, magari Jordan aveva dato solo il titolo, era comunque attribuibile attribuita ad entrambi sempre.
Mentre agli antipodi, Yellow Submarine, molto goliardica come,
sì,
come canzone,
che però ha un arrangiamento comunque no, pomposo, no, importante, sì, con i fiati, con
anche qui ritorna all'arrangiamento orchestrale in certi sensi, con l'inserimento di suoni particolari,
assolutamente,
quindi anche quello un esperimento per l'epoca. She said
ecco,
su questo ci sarebbero molte cose da raccontare. Questa invece è una canzone firmata Lennon, se non moderato si sente, se ecco, praticamente analizzate un po' il testo, no? Scusatemi, adesso mi manca in questo momento. I know what it's like to be dead. Cioè una canzone che dice, lei dice io so come essere che è come essere morti, no? Quindi anche un po' so come essere morti, quindi è anche un po' macabra. E quindi questi versi sembrano che siano legati a questo, ad un evento
che era successo,
sì, ad una occasione. E quindi She Said è l'ultima canzone registrata per Revolver, fu ispirata appunto da questo incontro occorso nell'agosto del 65 tra i Beatles e Peter Fonda, un attore che si era intrufolato ad un loro party. Il party, che fu all'epoca organizzato da Brian Epstein, era a base ovviamente di LSD.
Ma che me lo dice?
George Harrison stava facendo un cattivo viaggio e pensava di morire, e sembra che per confortarlo Peter Fonda, a sua volta in acido anch'egli, gli raccontò di un incidente che gli era capitato quando a 10 anni si sparò accidentalmente un colpo d'arma da fuoco nello stomaco. E durante l'intervento, una cosa veramente macabra, durante l'intervento chirurgico per salvarlo, il suo cuore si era fermato 3 volte a causa dell'emorragia ed egli aveva vissuto un'esperienza di quasi morte, che argomentò mostrando la ferita ai presenti e continuando a ripetere "so come essere morti, I know what it's like to be dead", proprio come recita la canzone. Lennon si narra, non apprezzò l'aneddoto e disse che non aveva nessuna curiosità di sapere come essere morti, e fece allontanare l'attore. Quindi il soggetto maschile diventa nella canzone femminile she said, ma sembra appunto ritornare questa frase "I know what it's like to be dead". E qua dobbiamo sottolinearlo, perché ci teniamo noi a spezzare una lancia nei confronti di Ringo.
Assolutamente sì, ecco, perché questo brano ha delle irregolarità ritmiche. Infatti il bridge per esempio è scandito con 2 battute in 4/4, una in 3, un'altra in 6/4. Diciamo che ritmicamente è interessante. E Ringo, non dobbiamo dirlo perché no, molte volte non si dà il giusto peso, non era a disagio con tutte queste irregolarità ritmiche. Anzi, in questo brano fornisce una prestazione straordinariamente inventiva, che è stata giudicata tra le più creative parti di batteria della storia della musica pop. E quindi il merito va tutto
a
Ringo, che uno se lo scorda sempre, però c'è.
Quello gli pare, ma zitto.
Sì,
è una vecchia lenza.
È un pezzo importante. Se togli Ringo ai pezzi, non avrai lo stesso risultato. Meno male.
Va bene, e allora prossimo artista della nostra playlist. Ci discostiamo un attimo dai Beatles, ma torniamo a parlarne tra pochissimo.
Ci ascolta però questo artista che veramente ho trovato molto interessante, che è Jamison Young con Crash.
You don't have to crush me, you don't have to put me down, you don't have to be the way you are. I know that it's hard, things are never what they seem, as life goes on,
things might change. I hope I change my way. You say that I'm selfish. It's me I aim to please. I have no heart, do not care. There's no one else, just me. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have to be the way you are. You've judged and tried me 10 times over, and you told me that I'm cheap. You've said that I should get a life. Get a life, just leave. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have to crush me. It seems you're bent on crushing me, crushing me, crushing me. It's the day after you burn me and the smoke still hasn't cleared. I don't know what to say. You brought a man to tears. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have to crush me. 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 You don't have to crush me.
Improvvisamente pensammo: ehi, cosa fa un disco? Gira, to revolve in inglese. Bene, e così fu Revolver.
I can't figure it out. What's wrong with my best friend? It is a beast so fine and I'm so complicated. And I don't like it. I really hate when people want something when it's hard to get it. Hard to get it. Tere, 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 tere. It's confusing me, cause it's like it's too. So close, but I will bounce. I'm not gonna cross. It was yesterday, it was cloudy night. I heard something that I didn't want to fight. And it don't look so fine in eyes. Don't look back, my
didn't saw what's going on. Maybe I'm blind, but I didn't saw what's going on. Maybe I'm blind, but I didn't saw what's going on.
Maybe I'm blind, di Soma. Ok,
se i microfoni ci lasciano,
se i microfoni ci lasciano concludere, diciamo, sarebbe anche bello. Allora,
e veniamo a Your Burke and Sing.
And Your Burke and Sing,
la canzone adatta per te questa sì.
Esatto. È un pezzo bellissimo perché mette molto in evidenza le chitarre. Infatti le chitarre qui sono doppiate magistralmente in una melodia e anche durante il solo. Che bello. Il testo poi, il pezzo è molto semplice, ma questa è poi la bellezza, appunto, la semplicità del pezzo trasformato in maestosità, no?
Sì.
E le due chitarre sono doppiate, credo, per terze, se non erro. Molto molto bello, chitarre distorte, quindi siamo bene, credo sia una genialità di Harrison.
Che poi appunto emerge quello che emerse anche nella scorsa puntata di Celebration, parlando di Pino Daniele, che questi grandi artisti hanno appunto il pregio di fare cose semplici, ma
sì,
che hanno appunto in esse la essenzialità della grandezza, quindi della poesia,
sì,
per quanto riguarda,
certo,
i testi, e dell'eleganza per quanto riguarda invece lo stile musicale. Come è elegante appunto è For No One, elegantissima e attonita nel suo contemplare, quasi con imperturbabilità, la fine di una storia d'amore. E poi giungiamo attraverso Dr. Robert, un esperimento minore, a Want to Tell You, terzo pezzo di Harrison,
bello, grande pezzo,
dell'album,
bello, piace.
E Got to Get You Into My Life, anche questa è una bella invenzione di Paul McCartney, con fiati e il resto, a quello che potremmo dire è il brano più rivoluzionario di questo esperimento,
sì,
chiamato ampiamente riuscito, chiamato Revolver, che poi apre lo scenario ai generi musicali che poi saranno a seguire, no?
Sì, apre un po', diciamo, la strada alla psichedelia, no? Perché questo brano è molto di psichedelico. Novità importanti, diciamo, di questo brano quali erano? Innanzitutto l'uso di tape loops, cioè ossia dei loops, no? Di suoni preregistrati che poi venivano rimessi sotto. Infatti sotto c'è una sorta di, lo dico sempre tra virgolette, una sorta di confusione, no? Nel,
sì, di fondo,
nel brano. E poi le chitarre a rovescio, quindi chitarre registrate e poi messe praticamente invertendo il nastro, suonate al contrario, no? Una cosa che anche Hendrix per esempio ha fatto molto.
E quindi in questo modo costituisce, i tape loops vanno a costituire gran parte dell'onirica magia, no? del brano. Poi anche altre che poi tra i tape loops, Peppe, io avevo trovato qualche curiosità,
sì,
per esempio quello iniziale che dà quell'effetto tipo uccello, tipo gabbiano,
sì, tipo gabbiano,
in realtà è McCartney che rideva o gridava.
Ah.
Poi abbiamo questo accordo orchestrale in si bemolle maggiore che ritorna più volte, poi degli interventi di Mellotron,
sì,
questa sorta di organetto
Mellotron, esatto, sì,
su due registri, quello del flauto e quello dei violini, una scala ascendente di chitarra talmente manipolata, accelerata, saturata, montata a rovescio, come dicevi, da suonare come un sitar. E poi, sicuramente l'avrai notato, in ultimo l'assolo di chitarra di Texman, rovesciato e rallentato. Quindi
fantastico, cioè,
ritorna anche un
lavoro assurdo. Comunque, se pensiamo alle tecnologie di oggi, sembra facile, no? Perché oggi vai, ma prima,
sì,
c'era il nastro, era da veramente,
sì, infatti,
difficile.
Per i tape loops fu McCartney ad interessarsi, a ingegnarsi, quindi eliminando da una bobina di registrazione la testina di cancellazione e registrando così ciclicamente all'infinito.
Sì, e tra l'altro poi molti suoni non è che come adesso che ci sta la libreria suoni. Prima se ti serviva un suono si andava nel posto, non posso dimenticare Pink Floyd che fecero per Dark Side of the Moon, andarono per l'intro di Time, andarono in un negozio di orologi e li fecero suonare tutti in maniera sincronizzata, così da registrare i suoni, perché non è come adesso che dici voglio il suono,
ma
lo trovi,
esatto.
prima c'era quello, per tagliare il pezzo si faceva proprio il taglio del nastro vero e proprio, era un lavoro di precisione assurdo. E qui ritorna quindi l'abilità di
anche
George
tecnica.
Martin, tecnica, assolutamente tecnica, ma sicuro, di George Martin, che veramente ha dato un apporto. Io certe volte ci penso, dico, al di là della grandezza, della genialità dei Beatles, però senza, chissà se senza George Martin
sarebbe stato lo stesso,
poi potuto realizzare, perché insomma loro sono stati veramente scaraventati sopra nelle sale di registrazione, hanno imparato in pochissimi anni, dati appunto dal contratto,
anzi Revolver è per la prima volta il disco in cui i Beatles hanno più tempo per restare in sala,
esatto,
di registrazione, e quindi guardate quanti esperimenti,
e questo si sente si sente, perché prima invece le canzoni erano buone alla prima, si registravano e vai, la migliore la si prendeva, non c'era tanto tempo per stare a pensare. Io ho letto un'intervista di McCartney in cui diceva si facevano le cose senza pensare. Poi quando abbiamo acquisito consapevolezza abbiamo cominciato a dettare noi le regole, e infatti poi c'è stato...
E infatti c'è una dichiarazione in tal merito di George Martin in cui che risale ai tempi di Revolver, in cui dice le loro idee ora stavano cominciando a diventare molto più potenti in studio e avrebbero cominciato a dirmi quello che volevano e avrebbero cominciato a premere me per ulteriori idee, quindi... Così avanza il genio dei Beatles. Joe, ma lasciami raccontarti e raccontare agli amici ascoltatori qual è l'aneddoto che c'è alla base. Cosa ha ispirato Tomorrow Never Knows, secondo pezzo che presenta un titolo che non viene poi citato.
Sì.
No, non mi pare che il primo, scusami, dei titoli di canzone che presenta un titolo che non viene poi nominato nel testo. Ecco, questo volevo dire. Lennon, praticamente, che successe? Che Lennon si imbatté in un volume che teorizzava in sostanza che la morte dell'ego, cioè uno stato di superiore conoscenza che si poteva raggiungere con l'LSD, poteva essere in qualche modo paragonata all'esperienza che questo testo che lui ha ritrovato tibetano traccia del post mortem e dell'attesa di una nuova reincarnazione. Quindi Lennon, che stava rapidamente diventando un consumatore di LSD, ne fu immediatamente affascinato e tornò a casa per leggere il libro e seguirne le istruzioni. E quindi, come sempre più spesso avrebbe fatto in futuro, poi decise di trasformare questa illuminante esperienza lisergica e alienante in musica.
Ecco.
E quindi si narra che poi Lennon fosse andato da George Martin dicendo: quel testo di, dopo aver scritto il testo, questa canzone voglio che la cantino dei monaci tibetani. Quindi per creare quella solennità appunto tibetana, e hanno cercato di creare questo effetto attraverso un'altra innovazione tecnologica, che è l'utilizzo dell'altoparlante rotativo Leslie.
Sì, Leslie, esatto. Il Leslie, che in pratica che cos'è? Se vogliamo...
infatti, Joe, se tu sei a conoscenza...
Il Leslie praticamente era un altoparlante, sembra da fuori sembra un mobiletto, che era stato creato per l'organo Hammond, ed era praticamente uno speaker rotante. Dentro c'era questa specie di tromba, no? Dentro, con un altoparlante dentro che girava, e si poteva praticamente regolare poi la velocità a cui far girare questo altoparlante
per avere l'effetto poi voluto.
Esatto. L'hanno usato i Pink Floyd, è tipico quando senti Lemon, no? Che si sente tantissimo. Hendrix per esempio l'ha usato molto con la chitarra nella sperimentazione, gli stessi Beatles, basti pensare a Something, quella chitarra che sentite filtrata con quell'effetto che sembra ruotare, è una chitarra messa in un Leslie. E quindi poi sono stati fatti vari usi, come in questo caso addirittura fu usato per creare un effetto di coro di monaci.
E altra innovazione tecnologica, sempre in sala di registrazione per questa canzone, fu un automatic double tracking, quindi un dispositivo che consentiva di raddoppiare la voce senza bisogno di cantare una nuova parte vocale, e che poi verrà sporadicamente applicato anche ad altri strumenti.
Eh beh.
Quindi questo per sottolineare quanta innovazione, quanta sperimentazione, quanta genialità ci sia,
ragazzi,
in questo album, che possiamo appunto riassumere proprio nello stile di Tomorrow Never
Assolutamente
Knows.
Sì.
Una canzone su, un pezzo sui generis, un brano che ha, potremmo dire, una vita propria, e che distrugge quasi metricamente quella che è la metrica classica di una canzone, essendo facendo in modo che i Beatles diventino poi precursori di tutti i generi che verranno per seguire: la musica punk, il metal.
Certo, è anche un modo di lavorare in studio, anche un modo di lavorare, di usare lo studio come nuovo elemento del gruppo e non solo come mezzo per immortalare poi il genio. Questo è Revolver, un album assolutamente consigliatissimo
da ascoltare. Non dura moltissimo. Questa è,
però...
tra l'altro, anche la cosa bella, perché ecco, mi capita di riascoltarlo per intero un 40 minuti, di un sabato mattina in cui magari vuoi svagarti. Un'opera d'arte, che dire, consigliatissimo da noi di Radio Ponte Regeneration, e che è stato il soggetto di questa puntata di Celebration, il programma che celebra la musica. Noi vi diamo appuntamento, credo, se non vuoi aggiungere altro.
No, credo che a parlare adesso deve essere solo la musica di questo fantastico album.
Quindi, se lo conoscete, riascoltatelo subito. Se non l'avete mai ascoltato, compratelo, magari procuratevelo, e non perdete tempo, immergetevi in un ascolto appunto ponderato e completo. Noi vi diamo appuntamento al prossimo mese con un altro grande album, con un altro grande disco, sicuramente con un altro grande artista, e cercheremo insieme con la nostra umiltà e con la nostra ammirazione verso
venerazione,
la
grande anche
musica,
direi in un certo senso,
venerazione di proporvelo, di raccontarvelo, sempre noi, sempre qui su Radio Ponte Regeneration. Ernesto C,
Joe e il grande Mr. Bob vi aspettano per una prossima puntata di Celebration.
Talk about it.
Questo è il primo disco con la musica all'indietro, prima di Hendrix, prima degli Who, prima di ogni altro stronzo, John Lennon.
Stanco di una vita grigia? Allora non perdere microfoni al verde, l'eco appuntamento radiofonico di Legambiente, Circolo Occhi Verdi. Stay Green Team.
Celebration, il programma che celebra la musica.